Benvenuti a tutti a questo corso di Power Query. Io sono Marco Pozzan, sono MVP per SQL Server dal 2014. Sono consulente e formatore in ambito di Business Intelligence, Business Analytics e Data Mining. Dal 2002 le attività principali che svolgo sono legate alla progettazione di data warehouse relazionali e alla progettazione multidimensionale con strumenti Microsoft. Sono docente per i corsi ITS di Data Warehouse all'Università di Pordenone e collaboro con la BeanTech per lo sviluppo di soluzioni di Business Analytics. La mia grande passione è la divulgazione della conoscenza. Proprio per quello ho fondato nel 2007 una community, la community di Innova, che la potete trovare all'indirizzo www.innovazionefvg.net e seguo attivamente i miei tre blog, di cui il principale è marcopozzan.it. Cosa vedremo oggi? Oggi vedremo che cos'è Power Query, vedremo come Power Query riesce a recuperare i dati da sorgenti dati diverse tramite i suoi connettori e vedremo quali sono gli elementi di trasformazione che Power Query ha per poter modellare i propri dati. Inoltre vedremo il linguaggio M, che è il linguaggio che sta dietro al funzionamento di Power Query, e vedremo come condividere sia le query che noi creiamo, ma anche le funzioni. Condividerle con chi? Con i nostri collaboratori di organizzazione, magari attraverso Power BI. Vedremo poi il ruolo di Power Query all'interno di un'infrastruttura IT. E alla fine vedremo come si realizza un data refresh con Power Query attraverso Power BI. Che cos'è Power Query? Power Query è un add-in per Excel 2010 e per Excel 2013. Dietro le quinte di Power Query c'è il linguaggio M, che è un linguaggio funzionale, e Power Query permette di svolgere tre operazioni principali. La prima è quella di andare a ricercare dati sia interni all'azienda che esterni all'azienda e di recuperarli. Questi dati recuperati possono essere puliti, possono essere trasformati e soprattutto modellati a nostro piacimento. Inoltre, è in grado di fondere e combinare assieme dati di sorgenti multiple. La seconda caratteristica importante di Power Query è quella di analizzare e modellare i dati. Analizzare come, attraverso il motore di X-Velocity in memory, noi possiamo creare con le formule DAX delle misure o delle colonne calcolate completamente personalizzate. Possiamo aggiungere delle relazioni all'interno dei dati che recuperiamo e possiamo creare delle gerarchie o delle KPI. Alla fine, la terza caratteristica che mette a disposizione Power Query è la visualizzazione e l'esplorazione dei dati, perché attraverso Power Query noi possiamo realizzare delle visualizzazioni interattive e possiamo esplorare i dati in una maniera diversa da come siamo abituati a farlo, in modo tale da trovare le informazioni nascoste che in genere non riusciamo a trovare. Il concetto di base che sta dietro a Power Query è che ogni workbook di Excel può contenere più di una query di tipo Power Query. Le query che noi andiamo a creare possono contenere una o più sorgenti dati, ma la cosa principale innovativa è che una query è composta da step. Come si vede nell'immagine a lato, i settaggi di una query sono il nome e poi al di sotto del nome una serie di step. Questi step non sono altro che le fasi di pulizia, di trasformazione o di modellazione che come utente facciamo sui dati. Lui si tiene traccia di ogni singola modifica in modo tale che noi possiamo andare indietro a ritroso, cancellare una particolare modellazione oppure a modificare una particolare trasformazione sui dati. Alla fine, lo step finale è quello che produrrà la query che noi vogliamo, il risultato che noi vogliamo. Per quanto riguarda le licenze, Power Query si scarica dal sito microsoft.com ed è completamente gratuito, a patto che noi abbiamo l'Excel 2013 Professional Plus oppure l'Excel 2010 Professional Plus. Inoltre, Power Query è già compreso nel piano di Office 365. Che relazione c'è tra Power Query e Power BI? Beh, innanzitutto Power Query è una parte dello stack di Power BI. Infatti, i dati che noi carichiamo con Power Query possono essere utilizzati in Power Pivot per realizzare le analisi che si diceva prima, quindi creare le nostre misure in DAX o le nostre colonne calcolate. E con Power View possiamo realizzare sui dati raccolti e modificati e ripuliti da Power Query i nostri report. La sottoscrizione a Power BI per Office 365 quindi ci abilita inoltre alla condivisione delle query con altri sottoscrittori, sì, con altri sottoscrittori all'interno di un'organizzazione e ci dà la possibilità di avere un data refresh nel cloud, che poi vedremo nelle slide finali cosa significa. Quali sono gli elementi principali di Power Query con cui lui svolge tutti i suoi compiti? Sono i connettori, sono gli strumenti di trasformazione dei dati, il linguaggio M, le condivisioni delle query e la condivisione delle funzioni. Il primo elemento importante di Power Query sono i connettori. Perché? Perché è chiaro che la prima operazione che dobbiamo fare è andare a recuperare i dati, che siano esterni o interni in azienda, non importa, ma dobbiamo avere degli strumenti che ci permettono di collegarci a sorgenti dati. I connettori fanno proprio questo. Quando noi installiamo Power Query all'interno di Excel, si crea una nuova ribbon e all'interno di questa ribbon vi è una parte, la prima, dedicata proprio al collegamento a sorgenti dati esterne. La prima icona che vediamo dà la possibilità, di fare una ricerca online e recuperare delle informazioni. Ad esempio, se io cerco la parola comuni, mi darà tutte le informazioni relative ai comuni, a tutte le pagine che trattano di comuni in internet. Come vedete, sono tutti riferimenti con la W davanti, quindi presi da Wikipedia. In questo caso, una volta scelta la mia sorgente dati, lui si collega al sito, riconosce l'HTML e mi recupera le informazioni che trova in quella pagina, per poterle poi modificare e analizzare. La seconda icona mi dà la possibilità di collegarmi a un URL, quindi un indirizzo internet di un sito particolare in cui ci sono delle statistiche che mi interessano, statistiche o dati che mi interessano. La terza icona mi dà la possibilità di collegarmi a dei file, quindi posso collegarmi a file Excel, file CSV, file XML, file di testo, addirittura a cartelle del file system. La quarta icona è quella un po' più importante. In genere viene utilizzata di più perché si collega, permette di collegarsi a SQL Server, quindi a basi dati relazionali che siano Microsoft e non, ma mi dà anche la possibilità di collegarmi a OLAP, quindi al motore di analisi services, che è molto importante. La quinta icona mi dà la possibilità di collegarmi a quello che è lo storage in Azure, quindi Azure SQL Server Database, Blob Storage, Table Storage. Posso collegarmi anche a HD InSign per scaricarmi i dati che sono stati elaborati e una cosa carina è che io mi posso collegare anche all'Azure Marketplace. L'Azure Marketplace è un negozio online dove chiunque, dopo un'opportuna validazione, può pubblicare i propri dati e mettere a disposizione o in maniera gratuita oppure a pagamento. La quinta icona e racchiude un mix di sorgenti dati, tutto quello che in qualche maniera non è compreso nelle categorie di prima e quindi posso collegarmi a SharePoint, posso collegarmi a un feed o data, posso collegarmi ad Active Directory, a Facebook e così via. Come vedete, di connettori ce ne sono veramente molti. Vabbè, l'ultima icona non fa altro che riportarmi le ultime connessioni utilizzate. Ora vediamo gli elementi di trasformazione di Power Query. perché abbiamo visto come recuperare le informazioni da una sorgente dati, però una volta che abbiamo i dati caricati in Excel, a noi interessa trasformarli facendo una pulizia prima, una modellazione dopo, in base alle nostre esigenze. Power Query mette a disposizione dei comandi per lavorare con le tabelle e con le query, che sono il merge e l'append. Il merge non fa altro che fare un left join oppure una inner join tra due tabelle. Invece l'append corrisponde a quello che in SQL si chiama la union, quindi mette assieme due tabelle accodandole e considerando per l'unione colonne con i nomi uguali. Abbiamo anche la possibilità di fare dei filtri sulle righe, quindi tenere le prime righe, le ultime righe, delle righe in un range, rimuovere alcune righe oppure le righe in cui ci sono degli errori, rimuovere i duplicati dalle righe e in più è possibile anche cancellare delle colonne, quindi agire anche sulle colonne. Esiste un ordinamento, l'ordinamento di default è l'ordinamento che viene dato dalla sorgente dati. Noi, se vogliamo cambiare questo ordinamento, dobbiamo specificarlo. Viene fatto per ogni colonna e l'ordinamento cambia da step a step. Quindi noi in ogni step della nostra trasformazione da una sorgente fino al risultato finale possiamo ottenere e possiamo inserire degli ordinamenti diversi. Abbiamo la possibilità anche di trasformare i dati, quindi una colonna può essere splittata in più parti in base a un separatore o in base a una lunghezza fissa. Abbiamo a disposizione un comando di datatype che permette di convertire un tipo. Abbiamo il comando transpose che non fa altro che fare l'unpivot o la pivot, quindi normalizzare le n colonne in n righe. E abbiamo anche un comando di reverse row che permette di invertire l'ordine delle righe. Possiamo inserire una colonna, quindi aggiungere una colonna alla sorgente dati che siamo andati a recuperare, quindi posso inserirla da un testo, da un numero, posso inserirla da una data o da un time, oppure semplicemente ne creo una nuova e ci metto dentro quello che voglio. Posso duplicare una colonna e posso anche creare un indice, una colonna indice che non è altro che un numero di riga. Tutte queste operazioni che abbiamo visto fino adesso, dietro le quinte, eseguono una query scritta in linguaggio M, quindi vengono convertiti, tutti quei comandi vengono convertiti in una query del linguaggio M. Per vedere cosa Power Query ha generato quando noi abbiamo applicato tutte le nostre trasformazioni, quindi per ogni step, che abbiamo creato nella nostra trasformazione, dobbiamo andare nella parte di Home e cliccare nella voce Advanced Editor. Nella voce Advanced Editor mi permette di visualizzare, come si vede nell'immagine sotto, tutti gli step che sono stati applicati a quella particolare trasformazione. Ora vediamo il linguaggio M, che è il linguaggio che sta dietro le quinte di Power Query. Linguaggio M è un linguaggio funzionale simile a F Sharp. Cosa significa linguaggio funzionale? Il linguaggio funzionale rispecchia un nuovo paradigma di programmazione, appunto il paradigma funzionale, che è stato creato espressamente per supportare un approccio funzionale puro alla soluzione dei problemi. La programmazione funzionale è un tipo di programmazione dichiarativa. Al contrario, la maggior parte dei linguaggi più diffusi, compresi i linguaggi di programmazione orientati agli oggetti come C Sharp, Visual Basic, C++, Java, hanno un paradigma diverso, che è progettato principalmente per supportare la programmazione imperativa, cioè procedurale. In un approccio di questo tipo, lo sviluppatore scrive codice in cui vengono descritti in dettaglio i vari passaggi esatti che devono essere eseguiti dal computer per raggiungere un certo obiettivo. Al contrario, invece, nell'approccio funzionale si implica la composizione del problema come un set di funzioni da eseguire e quindi è necessario definire con attenzione l'input e l'output di ogni funzione. Questo tipo di linguaggio funzionale è molto flessibile. Abbiamo a disposizione nel linguaggio M un comando che expression punto evaluate, che permette di chiamare in modo dinamico la risoluzione di una funzione. Il linguaggio M quindi è composto da espressioni che devono essere valutate. Un'espressione può essere 3 più 3 e questa espressione restituisce un valore, in questo caso 6. Abbiamo a disposizione diversi tipi di valori, valori primitivi che possono essere boolean, testi, numerici e così via. Altri tipi di valori che sono le tabelle, sono le liste. Sono i record oppure sono funzioni che possono essere sia dati che codice. Che cos'è un record? Un record serve per definire dei valori. Si definisce tra parentesi quadre e ha la possibilità di essere annidato, quindi la valutazione del primo record produce un secondo record che viene valutato e così via. Andiamo a vedere con un esempio cosa significa un record. Allora, prendiamo la definizione di record. Allora, la definizione più semplice di record è la seguente. Innanzitutto, per definire una query, un'espressione M, vado a crearmi una query vuota all'interno di altre sorgenti dati, blank query. Vado a aprire l'editor avanzato dove posso editare una query. Inserisco. Quindi in questo caso io vado a definire un record che avrà due campi, sportivi e non sportivi, con rispettivamente il valore 10 e il valore 50. Se io eseguo questa query, questo è il risultato. Quindi un record in cui ho due campi sportivi e non sportivi con 10 e 50. Ok, andiamo a un'altra cosa. Io posso questo risultato. Premendo questo tasto into table posso trasformare il risultato in una tabella. Advanced Editor, cancelliamo, andiamo a prendere una versione un po' più complicata del record che abbiamo precedentemente visto. In questo caso io vado a definire due record, il primo che è quello che abbiamo visto nell'esempio precedente. E vado ad annidare questo record creato all'interno di un altro record in cui c'è un campo maschi che ha il valore proprio del record annidato. Se io eseguo questa query, mi va a creare un record con campo maschi. Il valore è un record che è possibile cliccare e mi dà il risultato di prima. Benissimo, vediamo un altro. L'ultimo record, in questo caso vado a definire un record maschi, un record che contiene un campo maschi dove c'è un sottorecord sportivi 10 e non sportivi 50 e un altro campo femmine dove il suo valore è un record sportivi 10 e non sportivi 50. Il risultato di questa query è un record con due campi, maschi e femmine, e all'interno io posso cliccare e scendere in dettaglio del record. Andiamo avanti, vediamo un altro elemento che abbiamo a disposizione, un altro valore che abbiamo a disposizione con Power Query, che sono le liste. Io posso andare a definire una lista di valori utilizzando le parentesi graffe. In questo caso, come si vede nella slide, io vado a definire una lista dati che è composta da due record, sportivi 10, non sportivi 50, anno sondaggio 2014, e il secondo record, sportivi 20, non sportivi 40, anno sondaggio 2015. Posso inoltre definire un campo che è all'interno del record, che è il totale, che non è altro che la somma di alcuni valori definiti precedentemente. Ora andiamo a vedere in dettaglio la definizione di una lista. Vediamo come funziona realmente all'interno di Power Query. Quello che abbiamo visto nella slide mi dà il seguente risultato, quindi ho un record, infatti se noi vediamo ho come valore di ritorno un record che all'interno ha un campo dati che non è altro che una lista di record e un campo totale che è la somma. Quindi anche in questo caso abbiamo dati e il totale che è 20. Se io clicco sulla lista, espande i record, clicco su un record e ottengo il risultato minimo, che è quello annidato con un livello più profondo. Tutto quello che noi definiamo in Power Query utilizzando i tassi della Ribbon, oppure che scriviamo a livello di linguaggio proprio M, viene comunque inserito da Power Query all'interno di due costrutti, il let e l'in. Il let permette di definire le espressioni, tutto ciò diciamo che deve essere valutato, e l'in di fatto effettua la valutazione e mi ritorna un risultato. Questa operazione lui la fa dietro le quinte, quindi se noi andiamo a definire un record senza specificare let e in, lui comunque li aggiunge, li utilizza per eseguire la query. Andiamo a vedere questa cosa. Se io prendo record, ok, apro l'Excel, ribbon di Power Query. Apro una query vuota, vado a definire la query. Vedete che lui già di default mette let e in. Cancelliamo, andiamo a eseguire questa query. Eccoci qua. Questa query non è altro che un record con campo maschi con all'interno un record. Se io clicco su record, lui esegue di fatto la valutazione dell'espressione e mi espande il record che ci sta annidato all'interno. Se io vado a vedere la query che lui ha generato, vedete che in automatico ha messo il let e l'in della query che io avevo scritto precedentemente. Bene, quindi questa operazione lui la fa in automatico. E cosa fanno nello specifico questi due costrutti? Beh, questi costrutti, come si vede nell'esempio, permette il let di definire il record maschi che è fatto da un campo sportivi, un campo non sportivi e il totale, che è la somma dei sportivi più non sportivi, e il costrutto in che di fatto valuta quello che io sono andato a definire nel let. Altra parte fondamentale del linguaggio M sono le funzioni. Le funzioni hanno la stessa sintassi della lambda expression. E come si vede nella slide, per definire una funzione io devo definire prima le variabili che gli passo e poi vado a definire la funzione. Andiamo a vedere nello specifico questa cosa con un esempio. Quindi prendiamo le funzioni, vado ad aprire il mio Excel, la query di prima, cancelliamo. Ok, quindi io qua vado a dire tutto si trova all'interno di un record, quindi il risultato finale per me sarà un record che ha un campo. Avrà un campo x, ma che cos'è questo x? X sarà una funzione che mi richiede una variabile y in ingresso e con questa variabile y lui eseguirà y per y, quindi y al quadrato. Andiamo a vedere come funziona. Ecco, il risultato della valutazione è questa qua. Quindi ho un record con campo x che è una funzione. Clicco nella funzione. Viene invocato un dialog box che mi dice qual è il parametro, dammi il valore del parametro, quindi io metto 4, risultato di x di 4 è 16, quindi ha valutato la funzione. Con questa slide volevo mettere a raffronto diversi modi per interrogare i dati e ottenere lo stesso risultato. Nella prima riga è evidente il risultato che voglio ottenere, perché è una query SQL semplice che mostra un join tra la product e la sales order detail per la chiave product ID. Da qui estraggo il campo order quantity, product ID e name, il tutto ordinato per nome del prodotto. La stessa cosa la faccio sotto in C Sharp e nella terza riga in C Sharp link you. L'ultima riga è quella che ci interessa maggiormente per queste slide ed è la query di T-SQL che scrivo nella prima riga riportata in Power Query, cioè in linguaggio M. Andiamo a vedere un attimino la query con Notepad, così posso selezionarvi le varie parti e spiegare un attimino come è stata costruita. Allora, questa query è all'interno del costrutto let che definisce un'espressione e del costrutto in che poi valuta l'espressione definita nel let. Qui troviamo nella prima riga una definizione di una variabile che non abbiamo mai visto fino adesso, perché abbiamo parlato di record, abbiamo parlato di liste, ma non abbiamo mai parlato di tabelle. Ecco, join è una tabella, perché? Perché a destra dell'espressione c'è una funzione table join che riceve un parametro product ID come chiave, una tabella product riceve una seconda tabella sales order detail con la chiave product ID e quindi fa il join tra le due tabelle per le chiavi selezionate e restituisce una tabella che è il risultato della join. La join viene passata poi a un'altra funzione che è la table select column, che permette di ridurre il set di colonne che restituisce la tabella che gli abbiamo passato e quindi in questo caso gli diciamo di ritornare solo order quantity, product ID e name e mettere tutto su una tabella che si chiama column. Questa tabella column viene passata poi come parametro alla table.sort, che è un'altra funzione che riceve una tabella e la ordina per un campo specificato. Quindi la sort di fatto, e una volta valutata con l'in, otterrà la tabella ordinata per nome. E chiaramente la tabella non solo ordinata per nome, ma la tabella che è il risultato del join tra product, sales order detail, che avrà solo campo order quantity, product ID e name, è ordinata per name. Vediamo come il linguaggio M gestisce gli errori. Ci sono tre tipi di errori diversi, quindi c'è una gestione diretta dell'errore, un errore a livello di riga e un dettaglio dell'errore. Nel primo caso io ho una tabella formata da tre colonne, nome, cognome, età, tutte stringhe. Quando cerco di creare una nuova colonna che prende i dati dalla colonna età, che è di tipo stringa, quando è la mia colonna che vado a creare è di tipo intero, cosa succede? Che il 39 me lo converte bene, ma NA lui non sa come gestirlo e quindi vado ad aggiungere all'interno dello step di conversione il comando each try number.fromEtà otherwise 0. Questo significa che quando si verifica un errore, lui ci mette lo 0. Secondo errore è errore a livello di riga. In questo caso io voglio che quando cerco di convertire quella tabella in un intero, quindi la colonna età in un intero, invece di mostrarmi l'errore mi rimuova proprio la riga. E in questo caso utilizzo il comando table.remove row with error. Terzo caso di errore è il dettaglio dell'errore. Io posso, utilizzando la funzione expand record column, posso fare in modo di capire che tipo di errore si è verificato. Ora vediamo il query folding. Query folding è un'altra bellissima caratteristica che ha il Power Query perché permette di demandare una parte della valutazione della formula alla fonte dati. Se non ce la fa, l'elaborazione avviene tutta interna a Power Query, localmente. Questo tipo di funzionalità si chiama query folding e funziona solo per alcune operazioni, tipo per filtri sulle colonne, filtri sulle righe, dei join, dei group by, oppure quando vado a fare l'unpivot o la pivot, e per calcoli numerici e aggregazioni. Inoltre funziona solo per alcune sorgenti dati, tipo sorgenti dati relazionali come SQL Server, Oracle e altri, Oppure per origini dati di tipo data, Active Directory, Exchange e altri connettori possibili. Questo tipo di funzionamento è possibile inibirlo in quale modo? O utilizzando una funzione table.buffer che gli indica al motore di Power Query di non andare a interrogare la sorgente dati per recuperare le informazioni, ma di pescare da quello che Power Query ha localmente. Oppure scrivendo delle query specifiche, in modo tale da andare a pescare i dati che sono già locali a Power Query, oppure combinando, quando io vado a combinare assieme più sorgenti dati, il meccanismo di query folding si stoppa. Supponendo di eseguire quella query che vediamo nella slide di linguaggio M, in cui notiamo che consiste nel collegarsi all'Adventure World 2012, prelevare la scheda, la tabella product, da questa tabella product fare una select dei campi product ID, name, product number e color, e inoltre rimuovere tutte le colonne che non sono minore di 100. Se noi ci mettessimo con un profiler sul SQL Server in questo momento e eseguiamo questa query nel nostro foglio Excel, vedremmo passare la seguente query nel profiler, in cui proprio si vede che viene convertita, il linguaggio M viene convertito in un linguaggio SQL. Per evitare che questa query vada a interrogare la sorgente dati, possiamo utilizzare una funzione che è la table buffer, come abbiamo visto prima, messa a livello della seconda riga. Ecco, questa funzione inibisce la creazione di una query SQL nella sorgente dati e in questo caso Power Query andrebbe a recuperare e fare i filtri che noi gli richiediamo nei dati che lui si è già precedentemente caricato in locale con la prima operazione. Una delle funzioni interessanti di Power Query è la sua completa integrabilità con Power BI. Io posso creare una query o una funzione in Power Query e condividere quello che io creo con il resto della mia organizzazione pubblicando le query nel sito Power BI. È chiaro che per far questo io devo innanzitutto avere una sottoscrizione Office 365 con un account Power BI che mi serve appunto per la pubblicazione e la condivisione. Su questo primo punto io inoltre posso anche scegliere un livello di visibilità in base se voglio che sia una query privata solo mia, oppure posso condividerla ad un gruppo, oppure renderla pubblica, questa mia query o questa mia funzione. Inoltre è possibile certificare una query, e qui però bisogna introdurre in azienda una persona che abbia proprio un ruolo specifico nella validazione di queste query, che è il Data Steward. Queste query che io pubblico nel mio sito Power BI è possibile anche ricercarle attraverso lo strumento di online search. Una volta ricercata la query non viene eseguita, però fate molta attenzione nel server in cui si trova, in cui è memorizzata la query, ma viene copiata in locale e l'esecuzione viene fatta in locale a Power Query, non viene fatta sul server. Prima di proseguire con le slide, vediamo proprio una demo per quanto riguarda la condivisione di una query utilizzando Power BI. Allora, prendiamo un foglio Excel, andiamo nella ribbon Power Query, scegliamo come connettore database e scegliamo il connettore di SQL Server. Quindi ci colleghiamo all'istanza locale di SQL Server e al database Adventure Works DB 2012. Ora compare la lista delle tabelle che sono memorizzate sul database. Noi scegliamo i prodotti, supponendo che ci servono i prodotti come come fonte di analisi. Questi prodotti però non vado subito a caricarli nel mio worksheet, ma vado a editare la query perché voglio applicare ancora delle trasformazioni. Innanzitutto voglio eliminare delle colonne, quindi col CTRL tengo premuto e il CTRL e seleziono le colonne che non mi interessano, così eliminiamo dati che non serve avere caricati in Power Query. Ok, questo punto cancello. Benissimo, ora rinominiamo la nostra chiave come product ID. Ok, supponiamo di aver fatto tutte le trasformazioni necessarie per avere una fonte di analisi pulita e utile al nostro scopo. A questo punto cosa succede? A questo punto io carico nel worksheet i dati. Quindi ho la mia tabella caricata. Come vedete, a destra mi ha creato una query, quindi gli andiamo a cambiare il nome, la chiamiamo prodotti per analisi. Perfetto. Ora, supponiamo di voler fare in modo che questa query che noi abbiamo utilizzato sia resa disponibile a tutti i miei colleghi nell'organizzazione. Per far questo, devo aver installato Power BI. Installato, devo aver comprato una sottoscrizione di Office 365 e un account di Power BI. Ora il mio foglio è collegato, come si vede qua in alto, al marco.pozzangruppo-servizi-ccgn.onmicro.com, il mio account di Power BI. Sono loggato e connesso a Power BI. Non faccio altro che prendere la query, tasto destro, e indicare la mia volontà nel spedirla nel catalogo in Power BI. Quindi in questo modo la pubblico, mi viene chiesto con quale nome la voglio pubblicare. Innanzitutto vado a indicare che questa è una query condivisa e non è solo una query per me. Qui vado a indicare chi può vedere con quei tre livelli che ho specificato nelle slide, questa query, e la vado a spedire. A questo punto la mia query è stata messa nel repository globale di Power BI. Ora chiudo l'Excel senza salvarlo, apro di nuovo un nuovo foglio Excel bianco. E supponiamo voglio fare un'altra analisi e mi serve proprio quella query sui prodotti che ho precedentemente salvato. Per fare questo vado in Power Query. Qui mi dà la possibilità di andare a vedere le query che sono state condivise. Ecco, queste sono le query che della mia organizzazione. Quindi io posso prendere la query. Come vedete, non viene eseguita nel server, ma io la vado ad aprire in questo modo. Quindi viene copiata in locale e viene eseguita in locale. Inoltre è prevista anche un'altra funzionalità interessante. Se io vado a crearmi un nuovo sheet, vado in Power Query, nella sezione Power BI c'è questo Data Catalog Search. Cosa permette di fare? Se io clicco questa icona, compare questo dialog di ricerca. Io vado a digitare prodotti perché sono interessato a inserire un'analisi sui prodotti. Quindi vado a fare cerca. Come vedete, lui mi trova. Va a cercare nella mia organizzazione e va a trovare che c'è una query che ha a che fare con i prodotti, che che è quella che ho buttato su precedentemente. Inoltre, non solo ricerca nell'organizzazione, ma cerca anche in internet, nell'archivio pubblico, qualcosa che ha a che fare con i prodotti. In questo caso, ha trovato in Wikipedia una lista di prodotti italiani. Quindi io con quello strumento posso andare a ricercare all'interno sia della mia organizzazione, delle query in cui io posso vedere, in cui mi è stato dato il permesso di vedere, oppure posso andare a ricercare la stessa parola in internet. Bene, fino adesso abbiamo visto molte slide che in qualche maniera ci hanno fatto capire che cos'è Power Query e qual è la struttura che ci sta dietro, in particolare il linguaggio M. Ma non ci siamo ancora chiesti qual è effettivamente il ruolo di Power Query. Beh, il ruolo di Power Query è quello, ormai dovremmo averlo capito, di trasformare i dati usando Excel come client tool. Quindi questo è il ruolo definito da Microsoft. Inoltre è possibile, come abbiamo già visto in precedenza, condividere le query, le espressioni, ma secondo me la parte più importante sta nel terzo punto, cioè il ruolo di Power Query è quello di avere uno strumento che utilizza lo stesso linguaggio per generare una query che vale su più sorgenti dati. Infatti, se ci pensate bene, una volta definito il mio connettore, io vado a creare una serie di step nel linguaggio M, quindi creo alla fine un'espressione che poi viene valutata. Questa espressione io la posso prendere e riapplicare, copiare e incollare in un'altra query che fa riferimento a un altro connettore. E quindi questa è una vera potenza dal mio punto di vista. Un altro punto importante sul ruolo di Power Query è quello di evitare di nascondere le query all'interno di un data model come fa PowerPivot, perché PowerPivot dà la possibilità di inserire viste oppure crearle direttamente all'interno di PowerPivot. Però in questa maniera si nascondono dentro il modello. In particolare, il ruolo di Power Query è proprio quello indicato nella tabella, nella prima riga, cioè il ruolo di ETL. Power Query non è altro che uno strumento paragonabile a quello che nella Corporate BI sono Integration Services. Mentre PowerPivot è paragonabile a Corporate BI a quello che è SQL Server. Io ho messo una colonnina tra Self-Service BI e Corporate BI che è ponte, cioè sta a significare che la tecnologia che permette di passare dalla Self-Service BI alla Corporate BI per quanto riguarda Power Query è il Data Management Gateway. Vediamo ora come Power Query può essere inserito in un'architettura in cui vi è una Corporate BI presente. Bene, la soluzione che in genere si tende a fare è proprio quella che vedete nella slide, cioè abbiamo una Corporate BI dove è ben definito il livello dell'OLTP, l'estrazione dei dati verso Data Warehouse, a sua volta da Data Warehouse l'esposizione di dati nel Data Mart e da lì alla creazione del cubo OLAP. Da ogni livello è possibile estrarre informazioni per portarle in Power Pivot e poi elaborarle, estrarle come? Attraverso Power Query. Power Pivot inoltre può pescare dati anche da altre sorgenti dati esterne, non solo dalla Corporate BI. Questo è uno scenario classico, ma vediamo lo scenario ideale. Scenario ideale è uguale per la maggior parte degli oggetti a quello che avevamo visto precedentemente, soltanto che in questa circostanza viene posizionata tra la corporate BI e quello che è la self-service BI, vengono inserite delle viste che sono realizzate dalla parte corporate dell'IT di un'azienda, delle viste che creano uno stato di indipendenza da chi le legge quelle viste. Infatti, come vedete, fino al diciamo dall'OLTP al rettangolo dove riporto la voce viste realizzate dalla parte corporate dell'IT, sono di un colore azzurro. Perché? Perché siamo sempre all'interno della corporate BI. Successivamente passano in nero perché vi è un lavoro da parte di Power Query. Le viste, quindi Power Query, leggerà da delle viste realizzate dall'IT e quindi certificate per estrarre i dati. Anche le query che pescano i dati da sorgenti dati esterne devono essere in qualche maniera controllate. Bene, siamo arrivati alla fase finale di questo corso di Power Query. Nelle ultime slide andremo a vedere il data refresh da Power BI, ma in particolare vedremo un data refresh con Power Query da Power BI. Supponiamo di avere un foglio Excel che punta a una sorgente dati SQL, da cui vado a recuperare delle tabelle. Queste tabelle vengono portate in un modello Power Pivot per poi generare una tabella Pivot. Bene, questo foglio Excel viene preso e pubblicato in Power BI. Quando vi è la necessità di un refresh dei dati, cosa succede? La richiesta parte da Power BI. Questa richiesta raggiunge un servizio gateway nel cloud che ne verifica le autorizzazioni dell'utente che ha richiesto il data refresh e poi fa passare la richiesta inviando un comando SQL al gateway on-premise. Quindi al Data Management Gateway. Data Management Gateway che è un programma che viene installato sui server o sulle macchine in cui c'è la sorgente dati da raggiungere. Quindi il Data Management Gateway invia al SQL Server la query. SQL Server elabora, ritorna i risultati al Data Management Gateway che li comprime e lì inoltra al servizio di gateway nel cloud che a sua volta inoltra i dati all'Excel in Power BI che ha generato il data refresh. Il data refresh è supportato in Power BI, funziona solo su SQL Server o Oracle, però in Power BI si può schedulare un refresh basato su Power Query. Non c'è per Power Query un refresh diretto e questo lo vedremo nella demo. Per accesso diretto invece l'unico modo che ho di ottenerlo è collegarmi a un Azure SQL Database o a un SQL Server su infrastruttura IaaS. Bene, il refresh dal cloud genera per forza un carico sul database sorgente al momento del refresh. C'è una possibile latenza dovuta appunto all'accesso ai dati on-premise e sicuramente c'è un tempo richiesto di trasferimento dei dati sul cloud dopo aver effettuato il query forwarding, perché in qualche maniera i dati devono finire nel cloud. Bene, ora vediamo una demo di come realizzare un data refresh con Power Query. Allora, chiudiamo le slide. Prendo un Excel vuoto, vado in Power Query e mi collego a una sorgente SQL Server. In questo caso mi collego in locale VentureWorks DB 2012. E supponiamo di collegarci all'Internet Sales. Benissimo, a questo punto io vado a caricare con questa tabella il mio modello in Power Pivot, gli dico di non crearmi una tabella in Excel, ma crearmi solo una connessione e aggiungere i dati nel mio modello di Power Pivot. Elabora. Benissimo. Se andiamo in Power Pivot, andiamo a vedere che ha creato la tabella, generiamo un piccolo pivot table molto semplice, in cui mettiamo il product name e internet sales. Molto, 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 un foglio molto banale. Questo lo salviamo nel nostro desktop. Lo chiamiamo test 1. Benissimo. Ora ci spostiamo nel portale. Nel portale di Power BI. Carichiamo il nostro documento. Benissimo. Ora dobbiamo in qualche maniera indicare al nostro portale di Power BI che la connessione che c'è dentro quel foglio che ho appena calcolato è di fatto una connessione che deve essere collegata a quel Data Management Gateway che si diceva on-premise per andarmi a recuperare i dati. Allora andiamo nel portale di amministrazione di Power BI Admin Center. Andiamo, allora il gateway l'ho già creato, c'è un Data Management Gateway che gira nella mia macchina, che si chiama on-prem. Vado a crearmi una sorgente dati, non SQL Server, non Oracle, ma Power Query. Qui mi chiede la stringa di connessione. Che stringa di connessione metto? Devo andare a recuperarla dal mio foglio Excel. Vado su Data, connessioni, Power Query Internet Sales, proprietà, definizione. Questa è la mia stringa di connessione. Me ne torno sul mio portale, la copio e la incollo e faccio next. Bene, gli diamo un nome, test 1, scegliamo il gateway a cui deve fare riferimento. È molto importante, non tanto il nome che mettiamo qui, ma è importante la stringa di connessione che abbiamo messo all'inizio. Perché? Perché Power BI si tiene traccia della stringa di connessione. Tutte le volte che un foglio Excel fa riferimento a quella stringa di connessione, lui fa un redirect verso Data Gateway on-prem. Quindi qua abbiamo detto di usare il nostro Data Gateway. Andiamo a settare le credenze scusate, le credenziali per entrare nel nostro SQL Server, Power BI. Ok, gli diciamo che questo sorgente dati deve essere raggiungibile solo all'interno dell'organizzazione, facciamo un test della connessione e facciamo save. Benissimo, quindi noi abbiamo configurato una sorgente dati che funziona. Andiamo a fare il test di Power Query Connection. Benissimo. Eventualmente, se volessimo aggiungere altri gruppi o utenti che possono accedere a questa sorgente dati, lo possiamo mettere qua. E chi ha, diciamo, i permessi per gestire diciamo, le sorgenti dati. Bene, ora torniamo in test. In questo angolo in basso sono presenti dei puntini. Se noi li premiamo, vedete che c'è una voce che si chiama schedula il data refresh. Andiamo Andiamo lì. Qui lo attiviamo. Mi dice scegli la connessione, lui la trova già e c'è un'unica connessione in quel foglio Excel. Facciamo test connection per essere sicuri. Diciamo che questa connessione la deve aggiornare giornalmente. Scegliamo il nostro fuso orario. Ok, e qui abbiamo finito. Quindi save and refresh report. Scusate, bisogna selezionare un'ora, diciamo di terminare entro le 1:15, facciamo mezzanotte. Ecco. Save and refresh. Allora, se noi andiamo in history, ora andiamo a vedere che il refresh è in corso. Adesso ci metterà un attimino. A questo punto, una volta che lui ha finito, intanto noi torniamo nel nostro portale. Dove abbiamo caricato il e troveremo il nostro foglio caricato, possiamo aprire. Benissimo, questo foglio qui è collegato al nostro Data Gateway, quindi ogni 15 minuti si aggiorna se c'è un nuovo dato nella nostra sorgente dati on-prem, viene aggiornato anche questo foglio Excel. Bene. In conclusione si può dire che Power Query è il tool di ETL in Power BI, è l'equivalente dell'ETL per la Self-Service BI. Si può dire che il linguaggio M è molto più potente dell'interfaccia grafica, specialmente quando si devono usare le funzioni in cui è richiesto di scrivere un po' di linguaggio M. Ed è davvero difficile trovare un limite a questo linguaggio, perché se posso scrivere in un file di testo, in una stringa, del codice M ed eseguirlo, voi capite che qualsiasi cosa non si può fare con il linguaggio, lo si può fare generando dinamicamente il codice. Power Query può essere gestito dall'IT, abbiamo visto, grazie allo strumento di certificazione delle query e all'introduzione di viste che fanno da contratto tra il mondo della corporate BI e il mondo della self-service BI. Infine, Power Query è facile capire che possa essere esteso come utilizzo anche al di fuori dell'Excel. E quindi, secondo il mio parere, è un prodotto destinato a crescere di importanza. Lascio dei link che sono il riferimento per il linguaggio M, il riferimento delle librerie e all'help di Office. Io vi ringrazio per l'attenzione.